Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 46. Il poliedro dell'anima. Luce. L'anima ha il suo subcosciente, che tanto più l'anima è nutrita in Dio, tanto più vigila e l'avverte dei pericoli, a sua insaputa cosciente, di modo che poi l'io si può regolare secondo la propria volontà. Ma il subcosciente, quello che voi chiamate subcosciente, cioè la parte più profonda dell'anima che è fatta anche dell'io, è in realtà lo spirito, o meglio, lo spirito dello spirito, lo spirito dell'anima, lo spirito dell'anima spirituale che è spirituale come il suo spirito. L'anima è il tutto nel suo complesso, un poliedro, la psiche, che ha in sé intelletto, volontà, stimoli buoni e meno buoni, lo stesso subconscio. Ma il nucleo più profondo dell'anima, così intesa nell'accezione ampia sopra descritta, è costituito dallo spirito, cioè dal subconscio, che è come un io latente che ha i lati positivi, ma non quelli negativi dell'io cosciente, almeno finché l'io cosciente non lo corrompe con la propria volontà, che accoglie gli stimoli peggiori e lo coinvolge facendolo diventare anch'esso colpevole, perché, come detto, essi sono un tutt'uno, facce diverse dello stesso poliedro, legate quindi allo stesso destino. O l'io e il subconscio si salvano insieme o periscono insieme condividendo la stessa sorte. L'io tenta l'anima, o meglio la parte più spirituale di sé. E se questa cede e si lascia sedurre, diventano entrambi colpevoli, come successe ad Eva, che sedusse Adamo, ma con Adamo che si lasciò volentieri sedurre da Eva, e meritarono la perdita della grazia e del paradiso. Il subconscio è il lato del poliedro che presiede al funzionamento del corpo umano in senso lato. Esso, così come viene ipnotizzato dal proprio io, alla cui volontà può soccombere, così può essere ipnotizzato, grazie ad artifici tecnici, dall'uomo ed essere sottomesso ed obbedire docilmente ai comandi impartiti, così come esso obbedisce ai comandi flautati dell'io, del mondo e di Satana. Ecco, da tutto ciò comprendi l'importanza del subconscio, che io ho chiamato superconscio, perché è la parte più nobile di te, solo che tu le dia, ritirandoti con il tuo io protervo, la possibilità di farsi sentire, di gridare la sua appartenenza a Dio. Per quanto possa sembrare strano, per quanto il problema dell'anima mi interessasse, mi interessava intellettualmente, credo. Anzi, forse no, perché mi rendo conto ora, riflettendoci sopra, che devo aver sempre cercato di rimuoverlo. E si sa che noi cerchiamo di rimuovere le cose poco gradite, che ci mettono di fronte a delle realtà che non vogliamo considerare. Comunque, fatto sta che durante qualche sermone, nelle non frequenti occasioni in cui mi capitava di ascoltarli, il concetto di anima scivolava via dalla mia mente come acqua su una pietra dura e levigata. La consideravo, insomma, o forse la volevo considerare, una cosa astratta. Nei miei momenti migliori la vedevo come una scommessa filosofica, una esigenza intellettuale. In quelli peggiori, come un'invenzione dei preti per giustificare la religione. L'idea che l'anima potesse corrispondere al complesso psichico di un individuo nella sua accezione più ampia, mi ha obbligato a riflettere. Per la prima volta mi ha messo di fronte a qualcosa di concreto che per giunta non potevo più far finta di non vedere. Anzi, un qualcosa che io ero abituato a scandagliare alla ricerca di me stesso, senza sapere in realtà quale fondale stessi sondando. Non avevo mai considerato che il mio io fosse anima, una parte del poliedro detto anima. Anzi, mi ero più di una volta chiesto come mai se un uomo, e cioè l'io dell'uomo, si comporta male, ci deve rimettere le penne la sua anima che se ne va con lui all'inferno senza alcuna colpa. Come ho già detto, concepivo l'io e quel qualcosa che si chiamava anima come due cose diverse e consideravo in particolare l'io solo come la nostra realtà psichica, prodotta dalla capacità di ragionare del nostro cervello. In sostanza, consideravo il mio io come una elaborazione psichica fatta dal mio cervello. L'anima, invece, doveva essere un qualcos'altro, semmai ce l'avevamo, che Dio doveva aver posto da qualche parte in noi, magari in qualche punto del cervello. Che so, nella ghiandola pineale, ad esempio, dove gli antichi credevano risiedesse l'anima, oppure nella glandola pituitaria o ipofisi, che governa importanti processi dell'organismo umano. In tutte le mie letture di carattere psicanalitico, poi, ho sempre inteso il subconscio come un altro io al di sotto del livello della coscienza, ma certamente non come un lato del poliedro, la parte più profonda dell'anima. Provo allora ad immaginarmi grosso modo l'anima come un iceberg, cioè appunto come un poliedro piramidale a più facce, immerso nel mare, così. L'intero iceberg, parte emergente e parte sommersa, rappresenta il complesso psichico, cioè l'anima in senso lato, composta dal suo io naturale e da quello spirituale subcosciente. Il livello del mare marca la delimitazione fra il livello della coscienza e quello dell'inconscio. Come si vede, la parte al di sopra del livello della coscienza è minima rispetto al resto sotto. E questo corrisponderebbe a quanto emergerebbe dallo studio della psicologia dell'inconscio, dal quale studio mi è sembrato di capire che sotto il mio conscio vi sia un gigante. È un po' come quando sento dire che il nostro cervello, o meglio noi, cioè il nostro io, sfrutta solo un minimo della nostra potenzialità cerebrale. È una cosa questa che mi ha fatto sentire molto scemo e mi sono sempre chiesto come mai Dio, che non fa mai cose inutili o superflue, ci abbia dato un cervello molto più potente di quanto noi non sappiamo sfruttarlo. Che c'entri in questo la nostra caduta a causa del peccato originale? Ed il deterioramento conseguente della nostra capacità psichica che venne ridimensionata a questo punto alla sola sfera dell'io, il quale prese il sopravvento sulla parte di sé più propriamente spirituale? Ecco, questa è una domanda che mi è venuta in mente così, mentre batto sui tasti al computer, e che mi fa riflettere. Dicevo dunque che l'inconscio ha una grande capacità. Basti pensare a quella mnemonica che emerge in stato di ipnosi, quando si rileva nel soggetto ipnotizzato la capacità di ricordare fatti remotissimi della primissima infanzia, o da anche particolari che assolutamente sfuggono all'attenzione dell'io. La parte emersa la possiamo considerare quella dell'io conscio, cioè noi stessi che parliamo e interagiamo con gli altri e ci rapportiamo coscientemente con le esperienze del mondo che ci circonda. La parte sommersa dell'iceberg, molto più larga della parte emergente, la possiamo invece considerare figurativamente come il subconscio, quella parte che non vediamo ma che sappiamo che c'è, e la vediamo per esempio all'opera nei sogni. Dei cinque lati del poliedro, o meglio dell'iceberg piramidale, potremmo definire la base come la parte più spirituale dell'intera anima, parte sopra e sotto, cioè il cosiddetto spirito dello spirito. Il lato frontale può rappresentare l'intelletto per discernere il bene e il male. Altri due laterali possono rappresentare rispettivamente gli stimoli buoni, gli stimoli cattivi che abbiamo dentro di noi e l'ultimo, infine, la volontà per decidere liberamente, cioè in base al proprio libero arbitrio, se scegliere il bene o il male. La parte emersa, come già detto, è dunque l'io che governa l'intero complesso psichico, cioè l'intera anima, quello che, attraverso la volontà, che è il bastone del comando, decide se valorizzare gli stimoli buoni o piuttosto assecondare quelli cattivi, facendo prendere all'anima una strada piuttosto che un'altra. La volontà del subconscio, indebolita dal peccato originale, soggiace a quella patologicamente più forte del conscio. Nella misura invece in cui l'io, specie se consapevole della sua natura spirituale, comincia a combattere con la propria volontà i suoi stimoli cattivi, verso i quali, a causa del peccato, si trova più inclinato, allora la parte più profonda dell'anima, la parte più spirituale, come se fosse una di quelle navi affondate nelle cui stive si sente dire che viene pompata dentro aria che le riempie facendola così risalire lentamente in superficie, la parte più spirituale aspira aria, cioè ossigeno, e specie quando si nutre della parola di Dio, il Vangelo, si rianima. Essa riprende automaticamente forza, viene a galla fino a raggiungere prima un equilibrio e poi, se l'uomo si spiritualizza sempre più, riesce addirittura a riprendere il sopravvento cacciando a sua volta di sotto la punta dell'io che, tutto sommato, se non fosse stato per il peccato, sarebbe davvero una piccola cosa. Ecco, ammetto che questo tentativo di spiegazione è un po' empirico, ma a me rende l'idea, e a voi? Comunque mi aiuta a familiarizzarmi con la mia anima. Ora, tutte le volte che le parlo, me la vedo davanti come un iceberg.